Voglio portarvi subito in due passi della parola di Dio, scritti dallo stesso fratello, il nostro fratello Giovanni. Prima andiamo nel capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni, poi leggeremo qualcosa anche nella sua prima lettera, scritta da Giovanni. Sono passi sicuramente molto conosciuti, ma non sempre sufficientemente compresi nella loro completezza, ma credo che nessun passo venga capito per la nostra insufficienza, capito in maniera completa. Però di tanto in tanto il Signore ce lo ricorda. Allora leggiamo dal versetto 20 del capitolo 4 di Giovanni fino al verso 26. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che sei il Messia, che è chiamato Cristo. Deve venire, quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo. E poi, come dicevo, tenendo sempre il segno su questo passo, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, i primi tre versi. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versi da 1 a 3. Vedete quale amore, mi piace di più la versione della Luzzi, vedete di quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Due passi molto molto belli, carichi di grande significato. E da questi due passi voglio trarre questo argomento. Già e non ancora. Già e non ancora. C'è una differenza fra l'adorazione e la lode. La lode è qualcosa che possono dare tutti al Signore. Non so quanti di voi sanno, ad esempio, che Celentano ha cantato una bella canzone sulla donna samaritana, molto bella, ma non è un credente, non è un figlio di Dio. Anche la natura loda il Signore, come troviamo nel Salmo 103, è vero? La lode la possono dare anche i non credenti a Dio. Addirittura si possono lodare anche gli uomini. Anche le persone possono essere lodate. Se andate ad esempio nel capitolo 11 della prima lettera di Paolo ai Corinzi, troverete nel versetto 2 che l'Apostolo Paolo dice: io vi lodo perché voi osservate le mie istruzioni così come ve le ho trasmesse. più avanti dice non vi lodo. Perché? Perché non state facendo quello che io vi ho insegnato. Quindi la lode è qualcosa di differente dall'adorazione. E anche ha un contenuto diverso dall'adorazione. Invece l'adorazione la possono dare a Dio solo i credenti, solo le persone salvate. Qualcosa di diverso. E questa è una cosa davvero molto, 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 molto importante. E noi dobbiamo anche distinguere tutto questo. Mentre la lode la possiamo dare con il canto, con le parole, perché la lode è un modo per riconoscere la bontà, la grandezza, il bene di una persona. L'adorazione è un'altra cosa. L'adorazione è fatta di due parole. Proscuneo, cioè persone che si inchinano fino a terra davanti a Dio, e gonupeteo, che riconoscono la signoria di Dio. Non la signoria di Dio la domenica mattina, la signoria di Dio ogni giorno della sua vita, ogni giorno della nostra vita. Cioè non è qualcosa di legato a un tempo. L'adorazione è uno stile di vita, fratelli. Allora, quando noi ogni giorno adoriamo il Signore, quando noi ogni giorno ci mettiamo in ginocchio davanti a Lui, da Dio, facciamo questo proscuneo, ci mettiamo davanti a Lui, riconosciamo la sua signoria e viviamo di conseguenza, allora ecco che quando ci incontriamo, noi non veniamo solo per dire delle parole, ma noi veniamo per dire: Signore, questi sono i frutti di una settimana che tu ci hai dato la grazia di amarti, di servirti, di riconoscere la tua signoria sulla nostra vita, sulla nostra famiglia, sul nostro lavoro, sui nostri beni, su quelle che tu ci hai dato di acquisire. Allora l'adorazione che portiamo la domenica diventa la vera adorazione. Voglio portarvi, con il permesso del mio caro fratello Andrea Manfredi, al passo che lui ha letto domenica scorsa, cioè il Salmo 95. E voi noterete in questo passo, adesso, che il salmista fa proprio una differenza fra ciò che è la lode, il modo in cui viene espressa la lode, e ciò che è l'adorazione. Guardate, fratelli. Salmo 95, non lo leggiamo tutto ovviamente, ma voglio soltanto farvi vedere la differenza tra la lode e l'adorazione. Guardate nel versetto 1. Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo la rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi e celebriamolo con salmi. Venite, cantiamo con gioia. E lasciatemi dire, fratelli, con molta umiltà, facciamo attenzione ai cantici che citiamo, perché ci sono dei cantici che sono di richiesta, di esortazione, di insegnamento. Questo non è di adorazione, non è di lode. Sapete, guardate, cantiamo con gioia. Io sono contento questa mattina che abbiamo citato qualche canto in più del nostro innario. Non è un innario perfetto, però ci sono dei messaggi profondi. Perché quando noi cantiamo, noi stiamo cantando un messaggio. E molti cantici che noi cantiamo a volte sono cantici carismatici, di pentecostali, che non hanno un contenuto veramente come dovrebbero averlo. Sapete, ve l'ho già detto un'altra volta, uno dei cantici che ha concorso alla mia salvezza, una volta era il cantico 85, adesso è il 118, l'amore del Padre io vedo. ricordo dove l'ho sentito nel 74, San Bartolomeo in Caldo, vicino a Benevento. L'amore del Padre io vedo nel Figlio che mi ha dato, che ha tolto il mio peccato, che vittima si fe. Ma fratelli, capite che messaggio che c'è? No, giusto per cantare, no. La solennità di un canto, la solennità. E adesso che lui che è andato sulla croce, dice questo canto, mi ha liberato dal peccato. E se uno pone attenzione a quelle che noi cantiamo, questi cantici diventano la parola di Dio. Ne abbiamo parlato, vi ricordate, del quarto canto del servo del Signore, Isaia 53, vi ricordate? I cantici che troviamo nella parola di Dio sono tutti messaggi profondi. E lasciatemi dire una cosa, anche se è uno stile personale, mi piacciono molto i cantici di Alfredo, sono tratti tutti dalla parola di Dio. C'è un messaggio. Forse non si possono cantare in una comunità, ma sono tutti biblici. C'è la parola di Dio cantata. E io credo che noi dovremmo fare attenzione. A volte ci sono dei cantici che non sono proprio biblici, biblici. Guardate, noi con il canto, fatto con gioia, lodiamo il Signore. Usiamo delle parole per Dio, per dire, guardate, dice qui, quanto Dio è grande. Possiamo dire ad una persona, come abbiamo ricordato prima, stai facendo bene, hai fatto bene. Però guardate adesso, fratelli, una seconda volta venite. Versetto 6. Guardate com'è diverso. Venite, adoriamo e facciamo il proscuneo, inginocchiamoci. Inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Poiché Egli è nostro Dio, noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. È diverso. La lode non ci fa prostrare, inchinare. Giustamente noi cantiamo, ci alziamo in piedi, ma l'adorazione ci butta con la faccia a terra. E l'adorazione è l'attività più potente grazie alla quale anche i contenuti del nostro cuore cambiano. Ecco perché quando veniamo alla presenza del Signore e portiamo il nostro paniere pieno, perché durante la settimana il Signore ha messo a posto qualcosa, ci ha fatto vedere chi siamo, che cosa abbiamo ricevuto. Allora veniamo qui e il nostro cuore, anche in silenzio a volte, è un cuore pieno per Lui. È bello questo, fratelli. Guardate questa donna samaritana. Qual è il pensiero di questa donna? L'adorazione non è vincolata ad un luogo. È vero? Cosa dice questa donna al Signore Gesù? Voi adorate a Gerusalemme, noi adoriamo da un'altra parte, è vero? Ecco, l'adorazione era vincolata ad un luogo, a due tipi di montagne che si trovano in Palestina. Su questo passo, se il Signore piacerà, lo svilupperemo un po' meglio quando saremo al convegno di fine anno. Ma ditemi, fratelli, non è forse vero che molte volte è così anche per noi? La nostra adorazione è legata a Villa Cortese, in un luogo. Poi tutto il resto della settimana Dio non è il Signore. Non c'è questo proscuneo, non c'è questa consapevolezza della signoria di Dio che guida ogni aspetto della nostra vita. Allora veniamo qui. Facciamo sì la presenza, ma è soltanto una presenza. Non so, non voglio rimproverare nessuno, ma è proprio così per noi. Guardate. Allora, dove sta la differenza fra quello che diceva la donna e quello che ha detto il Signore Gesù? Dov'è la differenza? voi adorate quello che non conoscete. Capite la differenza, fratelli? E qui il Signore Gesù, con il verbo conoscere, non sta semplicemente dicendo voi non sapete che Dio è il creatore, voi non sapete che Dio, eccetera, eccetera. Cioè delle informazioni anche a livello spirituale della persona di Dio. Non è solo questo. Ad esempio, se andate nella seconda lettera di Pietro, troverete che il 20% di quella lettera ha come tema centrale conoscere Gesù Cristo. Conoscere per il Signore Gesù vuol dire stabilire, riallacciare un rapporto così ravvicinato dove il Signore diventa così vicino a noi. Non diventa solo qualcuno di cui conosciamo qualcosa. Parliamo di teologia, parliamo dei caratteri di Dio, parliamo di questo. Non è solo questo, ma il timore di Dio. Quando il Signore permetterà, se permetterà che torneremo a gennaio, perché i fratelli anziani mi avevano chiesto di portare uno studio, ma dobbiamo partire, non è stato possibile. Guardate, fratelli, la cosa su cui ci soffermeremo, quando c'è stata la pesca miracolosa, ricordate? Voglio farvi vedere un po' i passaggi grazie ai quali Gesù ufficializza il ministero dei discepoli. E sapete quando l'ha fatto alla fine? Quando ha detto a Pietro, vieni dietro a me e ti farò pescatore di uomini. Quando Pietro ha visto quella pesca miracolosa, si è buttato ai suoi piedi. E sapete cosa si dice alla parola di Dio? Com'era Pietro? Tutto gioioso si è buttato ai piedi di Gesù, è vero? Qualcuno se lo ricorda? Spaventato. Io credo che dovremmo avere un po' di spavento davanti a Dio. A volte noi trattiamo Dio come se fosse il nostro amico, compagno di scuola, no? Non è così. Non è così. E quando Pietro arrivò a capire chi era Gesù, spaventato, si è gettato ai suoi piedi, ha detto, allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore. Sì? Allora tu potrai avere questo ministero. Quando Mosè è potuto andare lì a liberare il popolo di Israele, quando ha avuto la conoscenza della santità di Dio, è tutto tremante, si è gettato con la faccia a terra. Ma forse Dio non è questo per noi. Forse Dio per noi è un concetto, è una grande persona. Non è così, fratelli. Gesù dice, voi adorate quelli che non conoscete. Noi adoriamo quelli che conosciamo. Quanto conosciamo Dio? Quanto tempo passiamo in ginocchio davanti a Lui, anche possibilmente in silenzio? Quanto tempo leggiamo, meditiamo la parola di Dio, perché Dio possa cambiare, trasformare la nostra vita, ci possa portare verso altre direzioni? Quanto conosciamo del Signore Gesù? Quanto conosciamo dello Spirito Santo, che è l'unica guida, colui che ha ispirato tutta la parola di Dio? Quanto conosciamo di noi stessi, fratelli? Quanto conosciamo di noi stessi? Allora ecco che l'adorazione diventa diversa. Un'adorazione fatta con cognizione di causa, non fatta di domenica, in modo opportunistico, completamente diversa. Non c'è un luogo, non è una questione di luogo, non è una questione di parole, è una questione di sottomissione al Signore, che inizia da lunedì, giorni lavorativi, e si conclude momentaneamente quando veniamo insieme e insieme portiamo quei panieri di frutti dove il Signore può avvicinare il suo naso e sentire il profumo. Se il Signore dovesse questa mattina annusare il nostro cuore, che cosa troverebbe? Forse stiamo pensando che tra poco faremo delle vacanze di fine anno. Forse stiamo pensando a qualche altra cosa. È vero? Che cosa, quale odore sentirebbe? Sentirebbe l'odore di una settimana vissuta la sua presenza, o sentirebbe qualcosa di religioso, opportunistico, fatto soltanto di un'ora? E poi non leggiamo niente durante la settimana, siamo troppo impegnati, non riusciamo a gestire il nostro tempo per stare davanti alla parola, per stare in ginocchio. Non abbiamo nella nostra casa, come l'aveva Mosè, un luogo dove incontrarsi con il Signore. Guardate la bellezza. Dio aveva stabilito con Mosè un luogo dove incontrarsi, un piccolo posto. Io ricordo quando abitavamo a Cesano Boscone, una casa piccolissima, nella quarantina metri quadri, e anche in camera da letto mi hanno fatto quattro tavole, una specie di scrivania. Scrivania non era, una tavolaccia, affinché io potessi stare da solo con il Signore. Questo me l'ha insegnato il tabernacolo. Io mi incontrerò con te. Allora poi quando veniamo qua diventa tutto diverso. Tutto diverso. Ebbene, è a questo punto che io vi porto nella prima lettera di Giovanni. Voi adorate quello che non conoscete. Sì, dite delle parole. A volte sono anche molto belle. Sono anche messe bene insieme. Anche da un punto di vista grammaticale siete bravissimi. Ma non è l'adorazione che sta cercando il Signore. I veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. E mi dispiace che non possa entrare in questi due fattori spirituali che determinano la vera adorazione. Però mi toccava proprio questa specificità che troviamo nella parola di Dio. Voi adorate quelle che non conoscete. Ecco perché dite, adoriamo il Signore nella sala di Villa Cortese, adoriamo il Signore nella sala di Milano, adoriamo il Signore. No, non è così, non è così. Non è un luogo che determina il modo in cui noi dobbiamo adorare. Allora guardate, fratelli, quelli che abbiamo letto nei primi tre versi di prima Giovanni capitolo 3. Se voi notate, lo voglio dire velocemente perché il tempo non ce l'abbiamo. Ci sono quattro fattori spirituali molto importanti. Il primo è un fattore che chiamiamo retroattivo. Adesso cominciamo a capire perché questo titolo, già e non ancora. Il primo fattore, il primo elemento, la prima verità è di natura retroattiva. Guardate bene, ci sono dei messaggi che sono silenziosi, che non sono scritti, ma sono all'interno di un testo. Subito all'inizio, lo leggo con la luce, vedete di quale amore ci ha amato il Padre. Che sto facendo l'Apostolo Giovanni? Ci sta riportando a prima della conversione. Cioè sta dicendo... Vi state rendendo conto dell'amore che Dio ha avuto per voi? Avete riflettuto dell'amore che Dio ha avuto per voi? Voi che non meritavate niente, noi che non meritavamo niente, noi che meritavamo soltanto il giudizio, la condanna di Dio, giustamente, cioè, vi rendete conto? Questo è un messaggio potente, retroattivo. Guardate di quale amore. Provate a sviluppare una cosa così. Noi non abbiamo il tempo, ma provate a sviluppare. In che modo Dio ci ha amato? Ieri eravamo con un caro fratello e questo fratello parlava che Gesù ha imparato l'ubbidienza delle cose che ha sofferto. Ebrei capitolo 5. Ci avete mai pensato? Il creatore dei cieli e della terra ha imparato l'obbedienza. Volevo una spiegazione. Chi gliela può dare una spiegazione così? Il creatore dei cieli e della terra che impara l'obbedienza. Noi quando diciamo a qualcuno di ubbidire alla parola, sembra che stiamo chiedendo la luna nel pozzo, non lo so. Il creatore dei cieli e della terra ha imparato l'obbedienza dalla sofferenza. Noi che dovevamo dare a lui obbedienza, è lui che dà obbedienza a noi e che dà obbedienza al Padre. E ho detto a questo fratello, ma tu hai mai pensato all'amore di Dio, alla sofferenza di Dio Padre? Chi ha i figli e vedi i figli che non stanno bene, cosa fanno, cosa dicono i genitori? Vorrei avere io la febbre che ha mio figlio, questa malattia che ha mio figlio, stanno male. E Dio Padre che vede i nostri sputi sul creatore dei cieli e della terra, che vede le nostre ingiurie, che vede tutto quello che noi abbiamo fatto, violenza contro di lui, che ha tutta la potenza di distruggerci, e lui sta zitto. Sì, parliamo della sofferenza di Gesù, ma avete mai pensato alla sofferenza di Dio Padre? La sofferenza dello Spirito Santo, che avrebbero potuto, ma non hanno voluto. Perché? Perché in questo luogo strano ci fosse una chiesa a Villa Cortese, perché milioni di persone potessero essere salvate. Pensate alla sofferenza di Dio Padre. Guardate di quale amore Dio ci ha amati. Vi ricordate? Prima della conversione, vi ricordate? Secondo fattore, guardate, è un fattore attuale, presente. Guardate cosa dice. Di essere chiamati oggi figli di Dio, e tali siamo. Allora provate a sviluppare che cosa significa essere figli di Dio. Non dire semplicemente siamo salvati, siamo figli di Dio, come se fosse una cosa da poco. Provate a studiare il capitolo 8 della lettera ai Romani. Tutto quello che appartiene a Dio appartiene a noi. Siamo figli dell'Iddio vivente. Mamma mia. Snocciolate questa verità e vedrete come questa verità, io ero seduto e dicevo tra me e il Signore, Signore, io sono consapevole che non riesco ad afferrare tutto. Anzi, mi piacerebbe afferrare un po' di più, ma come faccio a afferrare un concetto come questo? Figlio di Dio, da figlio del diavolo. Ecco da dove viene l'adorazione, la sottomissione. Già lo siamo. È un terzo fattore, così per andare veloce, già e non ancora. Già siamo questi, ma non siamo ancora tutto. E guardate cosa dice l'Apostolo Giovanni. Oltre a dire che il mondo per questo non ci conosce, e molte volte facciamo comunella con il mondo, vorremmo che il mondo ci riconoscesse, che riconoscesse i nostri talenti, le nostre capacità, vorremmo stare insieme a loro. Ma il vero credente sa che il mondo non ci conosce. Oltre a questo abbiamo un terzo fattore, quello che chiamiamo non ancora, ma che sarà però. E ci è stato detto qualcosa da Gino prima. Guardate, carissimi, ora siamo figli di Dio. Guardate adesso. Ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Mamma mia, ci avete mai pensato? Questi occhi, che un giorno saranno puri, per la grazia di Dio, guarderanno nel viso il Signore Gesù, glorificato. Allora io mi chiedo, come facciamo a non amare il Signore? A non adorarlo, non ringraziarlo, non solo a lodarlo, ma a prostrarci davanti a Lui e riconoscerlo come il Signore e durante la settimana avere un solo pensiero, servire Lui, sul lavoro, con il vicinato, nella famiglia. Come facciamo? Com'è possibile? Sapete perché? Perché alla donna samaritana Gesù ha detto: voi adorate quelle che non conoscete. Perché se voi conosceste il Signore Gesù, mamma mia, credo che non smettereste mai di avere le lacrime agli occhi e dire: Signore, ma come hai fatto? Sia benedetto il tuo nome. Se uno solo pensasse al destino eterno, tremendo, tragico, verso cui stava andando e da dove non si poteva più uscire fuori, non smetterebbe mai di adorare il Signore, di adorarlo con tutto il cuore, non la domenica mattina, di adorarlo tutta la settimana, di servirlo tutta la settimana. Saremo simili a Lui, non come Lui, perché Lui è il creatore del cielo e della terra. Noi siamo il suo corpo. Siamo il frutto, come dice Isaia 53 nella Luzzi, del tormento dell'anima sua. Che bello. Vi ricordate Giobbe, cosa ha detto nel capitolo 19? Se ricordo bene, versetto 25-27. Gli occhi miei lo vedranno, non gli occhi di un altro. E al pensiero di queste, pure Giobbe non aveva il Nuovo Testamento, non aveva una conversione come l'abbiamo noi. Era nel pieno della sofferenza e dice: dalla brama il mio cuore sembra che vuole uscire fuori. Gli occhi miei lo vedranno, non gli occhi di un altro. E qual è il quarto fattore che abbiamo qui? La dimostrazione. È vero? Qual è la dimostrazione? Come leggiamo il versetto 3? E chiunque ha questa speranza in lui, non è scritto si purifichi. Non è un'esortazione. Si purifica. È un dato di fatto. La dimostrazione di tutto quello che noi abbiamo detto si vede ogni giorno. È vero? Quante volte mandiamo i messaggi agli anziani: ho avuto un contrattempo, magari sta giocando il Milan, no? Oppure c'è la Formula 1, oppure sta giocando un'altra squadra. E inganniamo lo Spirito Santo, diciamo le menzogne al Spirito Santo. Sono arrivati in ritardo, eh? Sono arrivato alle 7 in ritardo e devo mangiare. Non penso, eccola con me, non penso che Gesù è venuto dal cielo per me. E anche se dovessi venire senza mangiare, è un sacrificio troppo grande. O venire direttamente dal lavoro, questo non si fa. Questo sapete chi lo fanno? Gli esagerati, i formalisti. Questi sì, non quelli che adorano Dio. Allora, guardate, chiunque ha questa speranza, quale speranza? Quella di vedere il Signore Gesù faccia a faccia, diventare simile a Lui. Che cosa fa questo credente ogni giorno? Si prepara, si purifica. Ecco l'adorazione, fratelli. Questa mattina non vogliamo dire adoriamo Dio, ma portiamo il paniere che Lui ci ha permesso di frutti che abbiamo messo insieme durante la settimana, presentiamole al Signore. Che paniere è? Abbiamo soltanto lavorato per la nostra casa? Ci siamo preoccupati solo dei nostri figli? Oppure abbiamo passato del tempo ogni giorno davanti a Lui per poter dire stamattina: Signore, ecco, mi hai permesso di portarti questo frutto. Non è tanto, però è pieno di profumo del mio ringraziamento. Che il Signore, fratelli, questa mattina possa scrivere una pagina nuova nel nostro cuore e che possiamo davvero essere credenti integri che vivono durante la settimana per il Signore, servendolo come Lui solo merita di essere servito. Amen.
Amen.